Soprattutto buongiorno al direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore.
Buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori.
Caro direttore, partiamo allora da un po' di calcio giocato. L'amichevole ieri sera del Milan è finita 1-1, poi siamo andati ai rigori. C'era comunque un po' di curiosità, no direttore, perché il Milan è la squadra che ha cambiato di più. Che sensazioni hai avute anche rispetto al Monza? Perché il Monza secondo me è una squadra molto interessante.
Ma sai, sensazioni legate al fatto che, come ogni test di questo precampionato, il valore assoluto sia relativo. Ma al tempo stesso Pulisic e soprattutto Reinders hanno suscitato le impressioni più favorevoli. Fermo restando il fatto che quando arrivano 8 nuovi giocatori, qualunque allenatore abbia bisogno del tempo necessario per assemblare la squadra, per dare un nuovo volto, ma Pioli, a mio avviso, è sulla buona strada, tant'è vero che le sue parole non c'eravano la soddisfazione per l'esibizione positiva della sua squadra, così come Raffaele Palladino ha molti buoni motivi per essere confortato dalla prova del suo Monza, che si annuncia, come tu sottolineavi, di nuovo una formazione da seguire con grande interesse dopo lo splendido primo campionato in Serie A della sua storia.
Ma il Milan, direttore, è chiaro che siamo al 9 agosto, insomma sono tutti discorsi che poi rivedremo indubbiamente a mercato finito, ma il Milan può essere magari con l'aggiunta di un centravanti che garantisca tra i 10 e i 15 gol candidata allo scudetto?
Ma sai, il Milan in questo momento è forte della qualità tecnica apportata dai nuovi arrivati e che hanno evidentemente bisogno del tempo necessario per inserirsi. È una squadra, a mio avviso, che sul mercato ha operato con saggezza e lungimiranza, ha ringiovanito notevolmente l'organico, ha reinvestito in maniera efficace i quasi 80 milioni di euro scaturiti dalla cessione di Tonali. E quindi adesso si tratta di verificare quanto tempo occorrerà al Milan perché la nuova squadra assuma una fisionomia definitiva. Ma quando tu disponi di elementi del calibro di Leao, che abbiamo già visto in clima campionato con Gagliardini, quanto a carica agonistica, e così come Giroud, e così come lo stesso Pulisic, e così come gli altri giocatori presentati allo U-Power Stadium da Pioli, penso che l'allenatore rossonero abbia molti buoni motivi per guardare con ottimismo l'immediato futuro.
Sì, è stata una partita particolare, quella di ieri, anche per quel seggiolino vuoto, quello che sì. Occupava il presidente.
Guarda,
Berlusconi.
Penso, Alessandro, scusami se ti ho interrotto.
Prego,
che
direttore.
Monza e Milan non potessero onorare in un modo migliore.
Vero.
Una figura straordinaria di Silvio Berlusconi, che, come ha sottolineato il figlio Pier Silvio, è stato anche un grande uomo di sport, appartiene alla storia del calcio mondiale per ciò che è riuscito a fare con il suo grande Milan, campione d'Europa e del mondo, e per ciò che ha fatto anche con il Monza, l'altra sua squadra del cuore. Ricordiamo che per la prima volta nella sua storia il Monza è stato promosso in Serie A nella penultima stagione, e nella passata stagione ha brillato per la capacità di conquistare con largo anticipo la salvezza. È stato il risultato migliore ottenuto da una neopromossa nei primi 5 campionati europei, al suo debutto nel massimo torneo nazionale, e soprattutto ha messo in mostra una qualità del gioco corroborata dall'arrivo di elementi di grande esperienza come D'Ambrosio e come lo stesso Gagliardini, per non dire poi della prova di Carlos Augusto, che non a caso suscita particolari appetiti anche sul mercato interno.
Sì, assolutamente, squadra da seguire con grande attenzione, non è l'unica, ne parleremo direttore. Rimaniamo a Milano, andiamo in casa Inter, perché ieri insomma anche Ausilio ha confermato il fatto che stanno cercando un attaccante, e lo sapevamo, ma già oggi l'Inter è una squadra abbastanza competitiva, anzi toglierei l'abbastanza, è molto competitiva, soprattutto per un centrocampo che è sicuramente quello più forte in Italia.
Ma sono d'accordo con te, è una squadra molto competitiva, perché anche in questo caso, sia pure in un ambito diverso e seguendo una strada differente rispetto a quella percorsa dal Milan, la squadra nerazzurra ha rinnovato i propri ranghi, ha portato in nerazzurra a disposizione di Simone Inzaghi un elemento molto interessante in evidente fase ascensionale della carriera, quale Frattesi. C'è particolare interesse per verificare quale intesa possano raggiungere Turam e Lautaro, che è rimasto e si è dimostrato insensibile alle lusinghe arabe, e questo depone notevolmente a suo favore, avendo anche ricevuto la fascia di capitano. Sommer e Audero sono due eccellenti portieri che hanno colmato la lacuna aperta dalla partenza di Onana, che peraltro ha consentito alla società di realizzare una vistosa plusvalenza, considerato che il portiere canaronese fosse arrivato a parametro zero nella passata stagione, ed è un Inter che a mio avviso in questo momento, quando occuperà la casella del nuovo attaccante e porterà un difensore per integrare il reparto arretrato di Simone Inzaghi a disposizione del tecnico, e Demiral, secondo le ultime notizie di mercato di stamane, è il candidato più accreditato, beh, credo che sia un Inter che si candidi insieme con il Milan al ruolo di prima rivale del Napoli, che peraltro però, come sappiamo, come le cronache di queste ore ci raccontano, è assillato da diversi problemi.
Sì, soprattutto la vicenda Osimhen e non solo. Ci arriviamo tra un attimo. Spostiamoci di qualche chilometro, ma rimaniamo in Lombardia, perché c'è una squadra che sul mercato sta facendo veramente molto bene. Si tratta dell'Atalanta. Arrigo Sacchi, insomma, l'ha definita anche una squadra che potrebbe puntare allo scudetto. Esagera, direttore?
Ma sai, detto da Ubinaier di Marcesse, cioè, quando Arrigo Sacchi si lancia in un pronostico di questa portata, bisogna assolutamente registrarlo e verificare poi partita dopo partita quale sarà il rendimento, quali saranno i risultati della nuova Atalanta di Gasperini. Certo, sta nascendo una formazione molto interessante, ora vedremo in queste ore se verrà sciolto il nodo delle commissioni relative all'entourage di De Ketelaere, sì, che per il momento non ha ancora ratificato, non ha consentito di ratificare l'accordo già raggiunto da diversi giorni tra le due società e in presenza della disponibilità del giocatore. Secondo me l'Atalanta fa molto bene a opporre un muro a questo tipo di richieste, tant'è vero che ci risulta che è proprio stamane sia stato dettato un out-out a chi cura gli interessi di De Ketelaere: o accettate le nostre condizioni oppure andremo avanti per la nostra strada. Ci dispiace molto perché De Ketelaere è al centro del progetto tecnico di Gasperini, che accarezza l'idea di rilanciare ai massimi livelli il talento belga, che ha vissuto una stagione alquanto deludente, la sua prima in rossonero. Però francamente è altrettanto chiaro come ci siano delle regole da rispettare, ci siano delle richieste che non possono andare oltre un certo limite.
No, ma soprattutto, direttore, mi viene in mente una cosa: ma l'entourage di De Ketelaere si è reso conto della stagione che ha fatto l'anno scorso o no?
Perché questa è una bella domanda che hai fatto, che ha formulato Alessandro, perché poi soprattutto dovrebbero rendersi conto della grande opportunità offerta a De Ketelaere, perché trasferendosi in una squadra del calibro dell'Atalanta, particolarmente ambiziosa, che gli assicura anche una vetrina europea con la partecipazione all'Europa League, e soprattutto ponendosi al centro di quel modulo il 3-4-1-2, che a mio avviso consentirebbe a De Ketelaere, certo, di ritrovare lo smalto delle sue grandi prestazioni nelle fila del Brugge precedenti il trasferimento al Milan, beh, credo che una riflessione si imponga, dopodiché ognuno ovviamente fa le proprie scelte, e non penso che l'Atalanta si straccerebbe le vesti, disponendo anche di una possibilità di investimento, di spesa e di azione sul mercato che pochi altri club possono vantare.
Sì, resta il fatto, direttore, ma è un discorso molto complesso, che i procuratori o l'entourage, che dir si voglia, si dovrebbero rendere conto anche della realtà. Comunque, chiudiamo parentesi, da belga a belga, perché adesso mi interessa sapere ovviamente il tuo pensiero sull'altro belga al centro di una vicenda ormai da settimane, cioè Lukaku. Intanto ti chiedo, secondo te, come andrà a finire, e ovviamente so che non è la sfera di cristallo, però anche una riflessione su questa vicenda che continua a tenere banco.
Ma sai, intanto ho perso il conto di quante siano state le settimane che noi abbiamo vissuto parlando, sì, commentando, sì, pronosticando gli sviluppi di questa intricata vicenda. Io penso che la volontà della Juventus di ingaggiare il giocatore, comunque, indipendentemente addirittura dall'ipotesi che è maturata in queste ore dall'eventuale scambio con Vlahovic al Chelsea o percorrendo altre strade, evidentemente quella la principale potrebbe essere quella della cessione del 23enne attaccante serbo al Bayern Monaco, che non più tardi di ieri sera ha offerto 110 milioni di euro al Tottenham, sì, perché non ha sentito rispondere con un altro no. Quindi è chiaro che anche per la Juventus sia di fondamentale importanza sciogliere questo nodo prima che si inizi il campionato. Il 20 c'è il debutto con l'Udinese, perché in questo clima di incertezza non giova ad una squadra che invece deve ripartire avendo l'obiettivo del campionato della Coppa Italia nella massima serenità e con la massima serenità. E in questo momento invece c'è una situazione alquanto fluida. Lukaku si è visto non assegnare il numero di maglia al Chelsea, un indizio molto significativo della volontà di Pochettino di non contare sul campione belga. E dall'altra parte c'è la questione Vlahovic, che a quanto si risulta non vuole andare al Chelsea. E quindi è una situazione di stallo che deve essere sbloccata nell'interesse della Juventus, dello stesso Lukaku e di Vlahovic. Per il poco che vale la mia opinione personale, continuo a pensare che questa sia un'operazione che non debba comportare il sacrificio di Vlahovic, perché al di là del rendimento inferiore alle aspettative che l'attaccante serbo ha offerto nell'ultima stagione, ma lui è stato A, risucchiato dalla crisi di gioco della Juventus, B, è stato evidentemente condizionato dalla pubalgia, la sua visita di controllo a Monaco di Baviera è andata molto bene, è già rientrato a Torino ieri sera. Quindi a questo punto la prossima mossa aspetta la Juventus.
Sì, tra l'altro, direttore, non possiamo neppure sottovalutare il clima che troverebbe Lukaku, no? Perché comunque c'è una gran parte di tifoseria che non lo vuole, anche ieri striscioni contro il belga. Poi sappiamo, direttore, come funziona il calcio, i risultati, eventualmente i gol possono calmare tutto. Però certamente non arriverebbe un giocatore che ha bisogno anche di sentirsi coccolato e protetto, non arriverebbe in un ambiente che lo accoglie a braccia aperte.
Hai detto bene, anche perché è chiaro che quello striscione inalberato dai tifosi della Juventus sia indicativo, molto indicativo, del clima che potrebbe aspettare Lukaku una volta trasferitosi a Torino. Ma in questo momento, al di là appunto delle diverse opinioni che all'interno della stessa tifoseria bianconera trovano ospitalità, c'è chi è favorevole, chi è contrario, chi è scettico, chi è perplesso, per tutti i motivi che tu hai sottolineato, rimane la necessità, oserei dire l'urgenza, di sciogliere questo nodo prima che cominci il campionato, certo. Perché questa vicenda si sta trascinando da troppo tempo.
Certo, assolutamente sì. E invece sull'annullamento di Villar Perosa, direttore, che pensiero hai?
Ma guarda, a me è dispiaciuto molto, perché da appassionato di calcio e conoscendo quanto i tifosi bianconeri abbiano sempre tenuto all'appuntamento di Villar Perosa, e ricordando anche ciò che disse l'avvocato Agnelli, che disse che fino a quando Agnelli sarà in società questo appuntamento dovrà essere sempre rispettato. Ora, ci sono state delle ragioni, ci hanno spiegato, relative anche alla vicenda giudiziaria che riguarda alcuni componenti della famiglia Agnelli, circa la disponibilità della residenza di Villar Perosa per ospitare l'incontro fra i vertici del club e la squadra stessa. Però a mio avviso parzialmente questa passerella in programma alle 18:30 oggi allo Stadium lenisce la delusione, l'amarezza di tutti quei tifosi bianconeri che erano adusi salire a Villar Perosa alla metà di agosto per incitare, per sostenere, perché la squadra potesse ricevere il caloroso appoggio dei propri sostenitori. Mi auguro, come lo stesso sindaco di Villar Perosa ha scritto annunciando il forte di quest'anno, che dall'anno prossimo la tradizione torni ad essere rispettata. Il calcio è fatto anche di rispetto delle tradizioni e di rispetto dei desideri dei tifosi. Sotto questo aspetto c'è evidentemente, permettimi la digressione genuana, da fare ci sono molti applausi da tributare ai tifosi rossoblu, perché 25.500 tessere di abbonamento sono non soltanto un primato storico, che peraltro ha consentito a livello di rivalità stracittadina con la Samp di superare il record stabilito nella stagione susseguente lo scudetto sampdoriano, ma soprattutto dimostrano come la politica che è stata intrapresa anche per ciò che concerne i prezzi degli abbonamenti dalla proprietà genovana è una politica che ha riscontrato il favore dei sostenitori rossoblu in un momento di grande euforia, perché Genoa ha riconquistato con pieno merito e alla grande la Serie A. Alberto Gilardino è stato protagonista di una stagione meravigliosa, ricordiamo che era stato catapultato dalla guida della primavera a quella della prima squadra e sembrava che il suo fosse un incarico ad interim, invece per fortuna del Genoa tale non è stato, e soprattutto l'arrivo di Retegui e adesso proprio in queste ore la
trattativa
con il Chelsea per il prestito di Casadei, miglior giocatore del mondiale under 20, beh, io mi auguro che il ragazzo cresciuto alla scuola interista possa tornare in Italia e possa giocare in Serie A, perché intanto darebbe un contributo enorme alla causa del Genoa. Ma poi abbiamo visto di che cosa sia capace in occasione del mondiale under 20, a dimostrazione che i talenti italiani esistono e come bisogna avere il coraggio di farli giocare.
Assolutamente, sarà contento Mancini su questo. Invece, direttore, veniamo un attimo a Roma. Ma la Roma è in ritardo sulla vicenda attaccante. Adesso si parla di Zapata, di Muriel, addirittura di tutti e due che potrebbero sbarcare a Roma. Sicuramente due giocatori importanti e interessanti, ma con un grosso punto interrogativo, direttore, le condizioni fisiche.
Sì, devo dirti che le cronache del precampionato a Tarantino sono state molto confortanti, sia per quanto concerne Zapata, sia per quanto concerne lo stesso Muriel, che alle spalle si erano lasciati una stagione decisamente inferiore rispetto alle aspettative suscitate dal loro brillante rendimento negli anni precedenti con la maglia dell'Atalanta. Un fatto certo, Roma ha bisogno di due attaccanti, non soltanto di uno. In prima battuta perché purtroppo Abraham tornerà soltanto all'inizio del 2024 a causa della gravità dell'infortunio che l'attaccante inglese ha patito. Proprio perché Belotti è stato confermato ed è animato da grande volontà di rilancio dopo la deludente stagione che si è lasciato alle spalle. Però se noi pensiamo agli impegni che la Roma dovrà onorare in campionato, in Coppa Italia, in Europa, nell'anno che porta alla fase finale del campionato europeo, è chiaro che due attaccanti le servono. Morata era il primo dei desiderata di Mourinho, ma sappiamo bene quali siano state le difficoltà in ordine alla valutazione, al costo dell'operazione che hanno indotto la Roma a cambiare obiettivo. Marcos Leonardo è un attaccante interessante, però è molto giovane e soprattutto alla Roma in questo momento serve, a mio avviso, dal punto di vista squisitamente tecnico e atletico, un attaccante che abbia le caratteristiche di Zapata, perché se Zapata sta bene e sta bene, è un attaccante che può dare veramente una grande mano alla causa romanista.
Assolutamente. Un flash anche sulla Lazio e poi chiudiamo con il Napoli. Lazio che sembra più pronta, serve ancora probabilmente un centrocampista. Ieri è uscita questa dichiarazione del DS del Toro Vagnati su Ricci, ma insomma lavora ancora. Però è una Lazio che dopo le solite schermaglie alla fine si è completata.
Beh, sai, non c'è niente meglio di una baruffa in famiglia, peraltro edulcorata con un comunicato congiunto, sì, che ci ha detto che fra Sarri e Lotito c'è sempre stata una piena sintonia, sì, di vedute e bla bla bla. Ma tutto questo rientra nel gioco delle parti, ma va benissimo. L'importante per la Lazio e per Sarri è che evidentemente le istanze del tecnico siano state accolte dalla società, perché gli arrivi di due giocatori importanti del calibro di Camara, nazionale giapponese che secondo me diventerà un sicuro protagonista del nuovo campionato, così come il talento di Isaksen è fuori discussione, peraltro alla Lazio segnò anche due gol, sì, ma non soltanto per quello, presumo il club biancoceleste abbia voluto ingaggiarlo. Beh, ci siamo quasi. Manca, a mio avviso, anche un terzino sinistro, non è un caso che in questo momento in ballottaggio siano ancora Luca Pellegrini di rientro dal prestito juventino, qualora l'accordo con i bianconeri andasse in porto, e Mario Rui, perché le dichiarazioni dell'agente del portoghese sono state particolarmente polemiche nei confronti
molto,
del Napoli,
molto,
visto che addirittura ha parlato il procuratore stesso di un'eventualità, nel caso in cui Mario Rui non venisse ceduto, di una sua permanenza da scontento nella squadra degli scontenti. E questa è un'affermazione che la dice lunga sul rapporto, oserei dire gelido, ad onta delle temperature estive che si è creato fra il giocatore, chi ne cura gli interessi e il Napoli stesso. Sappiamo bene quanto Sarri stimi
assolutamente sì,
è una vicenda da seguire con grande interesse.
Sì, direttore, hai ragione, chiudiamo proprio con il focus sul Napoli, perché evidentemente, insomma, Spalletti via, Giuntoli via, il malumore di Mario Rui, che è già finito l'effetto scudetto, direttore?
Ma io per il Napoli mi auguro di no. Certo, io credo che nemmeno tu, Alessandro, nemmeno gli stessi tifosi partenopei potessero prefigurare uno scenario come quello che oggi registriamo al 9 agosto 2023, dopo la conquista dello storico terzo scudetto partenopeo. Aggiungerei anche il nome di Sinatti, il preparatore atletico, sì, che per 5 anni ha lavorato nel Napoli, ottenendo risultati così brillanti da culminare in una preparazione per il campionato dell'anno scorso che non registrò nessun tipo di infortunio muscolare, in una condizione atletica della squadra che le permise di dominare lungo e largo il campionato e di fare una bellissima figura anche in Champions League. E invece, se oggi scorriamo il bollettino degli infortunati del Napoli, ci rendiamo conto che esiste questo problema. Ora, ci hanno detto che la preparazione dei partenopei sia stata impostata su un duro lavoro atletico in considerazione dei molteplici impegni che li attendono, ma i molteplici impegni c'erano anche l'anno scorso. Quindi è evidente, se io penso che in occasione dell'amichevole con l'Augsburg Garcia abbia potuto schierare mezzo Napoli di quello che lui ha in testa, il che ci dà un'idea della preoccupazione dei tifosi partenopei, e aggiungiamo anche le questioni Osimhen, Zielinski, con le sirene arabe che continuano a suonare. Peraltro c'è una digressione che si impone, e cioè perché il mercato saudita deve chiudere il 20 settembre?
Bella domanda.
Questa è una discrepanza
folle,
che danneggia molto le squadre europee. Dobbiamo immaginare che la situazione che si potrebbe creare in quel periodo, cioè nei primi 20 giorni di settembre, quando poi ci sarà anche il debutto delle varie squadre nelle coppe europee, con la spada di Damocle e di un possibile intervento saudita con un'offerta stratosferica alla quale magari qualche giocatore potrebbe decidere di non rinunciare. Tutto questo condiziona fatalmente il cammino delle diverse squadre. Non è un problema soltanto italiano, perché ho visto che la Premier ha sollecitato un intervento di Infantino.
Sì.
Dubito che ci sarà questo intervento di Infantino, considerato quanto gli piaccia tutto quanto ha a che fare con il mondo arabo.
Beh, possiamo dire, e ci salutiamo caro direttore, che è stato la testa di ponte Infantino per tutto quello che stiamo vedendo oggi. Non è riuscito addirittura a portare un mondiale in Qatar d'inverno, più di questo.
Beh, sai, con tutto ovviamente il rispetto per un movimento che è in fortissima
espansione, certo,
soprattutto perché se pensiamo che il PIF, il Fondo Sovrano Saudita, ha una disponibilità in materia calcistica di 650 miliardi di euro, ci rendiamo conto di quale sia questa l'effetto, di quale possa essere questo effetto sugli equilibri del mercato internazionale. Però si impone un trattamento che sia uguale per tutti.
Certo.
Se il mercato finisce il primo settembre per i club europei, deve finire il primo settembre anche per i club extraeuropei, perché altrimenti mi torna in mente la logica della fattoria degli animali di George Orwell, dove tutti gli animali sono uguali ma i maiali che comandano sono più uguali degli altri.
Sì. E allora guarda, proprio in chiusura non finirei più di parlare con te caro direttore, ma secondo te l'Arabia è un fenomeno destinato a durare o è più un fenomeno tipo Cina?
Ma guarda, è un fenomeno da seguire con grande attenzione, perché sarebbe da stolti ignorarlo, sottacerlo, minimizzarlo. No, assolutamente no, anche perché la portata dal punto di vista squisitamente pecuniario,
certo,
di questo fenomeno è talmente vistosa che è sotto gli occhi di tutti, e peraltro porta molti benefici non soltanto ai conti correnti dei giocatori ma anche ai club, sebbene incassino di più giocatori rispetto a quanto non abbiano incassato i club che hanno ceduto i loro tesserati ai club arabi. È un campionato che sta per cominciare, ha 18 squadre, 4 delle quali appartengono allo stesso proprietario, cioè il Fondo Sovrano Saudita. Sarebbe come se Inter, Milan, Roma e Lazio avessero lo stesso padrone. Ci rendiamo conto che questo, dal punto di vista della storia, della cultura, della passione calcistica, sia un altro mondo, ma ripeto, è un fenomeno da seguire con grande attenzione, e soprattutto sono curioso di registrare quale interesse susciterà questo campionato negli appassionati europei. In Italia ci sarà la trasmissione di una partita alla settimana, la più importante da parte della Sette, e sarà molto significativo misurare il grado di interesse che questo torneo susciterà anche fra gli appassionati che seguono invece la Serie A, gli altri 4 più importanti campionati europei. Staremo a vedere, però ripeto, bisogna seguire questo fenomeno con grande attenzione.
Direttore, un abbraccio, grazie Xavier Cobelli. Ciao direttore.
È stato un piacere come sempre. Grazie a te Alessandro, buona giornata.